Laudetur Jesus Christus, semper laudetur. Ave Maria, carissimi teleradioascoltatori, buona Pasqua, buona ottava di Pasqua a tutti voi. Oggi siamo giunti a giovedì dell'ottava di Pasqua e come sempre Radio Buon Consiglio, il giovedì della settimana, presenta il settimanale di Padre Pio in uscita la domenica successiva. Questa settimana, vedete in copertina, sembrerebbe un po' insolita. Intanto saluto l'ospite che ci ha appena raggiunto, che è il professor Corrado Nierre. Buongiorno professore, grazie per essere qui con noi.
Buongiorno, Ave Maria a tutti e grazie
Grazie,
per
professore.
l'invito.
Grazie a lei per i suoi begli articoli sul settimanale e anche per la sua presenza oggi con noi. Sappiamo che è molto indaffarato per i suoi impegni lavorativi. Ecco, la copertina di questa settimana può sembrare un po' fuori tema perché è l'Annunciazione, ma come sapete, visto che il 25 marzo quest'anno cadeva il lunedì santo, allora la Chiesa ha spostato questa festività al primo lunedì dopo l'ottava di Pasqua, quindi l'8 aprile. Però chiaramente tra l'Incarnazione e la risurrezione c'è tutta la storia di nostro Signore, quindi il filo è logico. Magari poi diremo anche qualche parola col professor Corrado Nierre. Ecco, ma proprio per questo, visto che siamo nell'ottava di Pasqua, siamo anche nei 9 giorni, nella novena alla Divina Misericordia, perché sapete che secondo le apparizioni riconosciute dalla Chiesa, che nostro Signore fece a Santa Faustina Kowalska, egli ha voluto che la giornata, la Pasqua, la seconda domenica di Pasqua, cioè la domenica in albis, fosse dedicata alla sua misericordia, alla divina misericordia, con una preparazione di una novena di 9 giorni. Oggi è giovedì, quindi siamo nel settimo giorno. Proprio di questo vorremmo approfondire col professor Nierre, che ha scritto un articolo proprio sul rapporto fra misericordia e giustizia e pubblicato anche sul settimanale di Padre Pio. Poi, per chi volesse approfondire, ricordiamo che il professor Corrado Nierre è anche il direttore del Cammino dei Tre Sentieri, lo trovate sul sito www.itresentieri.it. Lui ha dedicato anche altri articoli, altre soste video, soste scritte, come sono dei brevi video editoriali, diciamo così, editoriali proprio sull'argomento. Perché, ecco, professore, io pensavo che queste apparizioni, come il Signore avesse voluto prepararci, darci un vaccino, ora non entriamo in discorsi vaccinali, ecco, diciamo, avesse voluto, ecco, vaccinarci alla medicina della misericordia, che non più condanna l'errore, illudendosi che basterebbe dire. Insomma, non basterebbe ribadire la dottrina senza condannare gli errori.
Infatti,
Ecco, prego, professore, prego,
no,
cominci
infatti
pure.
non a caso c'è qualcosa da evidenziare, no? Cioè che Santa Faustina Kowalska, colei che è stata scelta dalla provvidenza come, tra virgolette, apostola della Divina Misericordia, in realtà la provvidenza stessa ha fatto vedere l'inferno a Santa Faustina. Nel diario di Santa Faustina c'è proprio un riferimento all'inferno perché Santa Faustina, guidata dal suo angelo custode, va all'inferno e lo descrive questo inferno nella sua durezza, proprio a beneficio delle anime. Quindi questo fa capire come un conto, come dice l'articolo, un conto è la misericordia, un conto è il misericordismo. Chiedo scusa se
No,
sono intervenuto.
ha fatto benissimo, anche perché è interessante questa sottolineatura che lei ha fatto, perché si parla molto infatti del diario di Santa Faustina, delle sue apparizioni, però molto spesso si omette questo particolare, che non è un particolare secondario. La visione dell'inferno e anche le parole con cui lei conclude che gli è stato detto da Dio che la maggioranza delle anime che vanno all'inferno sono quelle che non credono all'inferno o non credono di meritare di essere condannate. Ecco,
Certo.
quindi già questo ci rimanda all'errore della medicina della misericordia di non voler condannare l'errore, perché così invece si aprono le porte dell'inferno. Ecco, quindi prego, professore, a lei la parola, poi magari possiamo approfondire anche questo argomento. Naturalmente può
Allora,
spaziare. Può
sì.
spaziare, non è necessario che resti legato solo al suo articolo.
Va
Prego, a lei la
bene,
parola.
va bene. Allora, io partirei proprio dal titolo dell'articolo, no? Cioè, misericordia. Ma non misericordismo. Teniamo presente che tutte le parole che finiscono in ismo, tendenzialmente parlando, sono sempre delle esasperazioni, no? Quindi, è ovvio che teologicamente parlando dobbiamo sottolineare l'importanza della misericordia, dobbiamo sottolineare il fatto che il Dio in cui noi crediamo, l'unico vero Dio, che è quello cattolico, è un Dio massimamente, infinitamente misericordioso. Teniamo presente che Dio, fino all'ultimo istante della nostra vita, mendica il nostro pentimento. Qui viene facile pensare a quella bellissima parabola del figlio prodigo, no? Allorquando dobbiamo immaginare questo padre che ogni mattina scruta l'orizzonte con la speranza di vedere il figlio tornare, e poi il figlio effettivamente tornerà e organizzerà una grande festa. Quindi il Dio in cui noi crediamo è un Dio infinitamente misericordioso. Fino all'ultimo istante della nostra vita è disposto ad accogliere il nostro pentimento. Renderò anche il rosso scarlatto bianco come la neve, dice la Scrittura. Però un conto è sottolineare, torno a ripetere, senza mai stancarsi, questa infinita misericordia di Dio. Altro è il misericordismo, cioè il misericordismo significa quello che, a cui lei alludeva molto bene, cioè il fatto che quasi il peccato non esista, che Dio perdoni sempre indipendentemente dal nostro pentimento, cioè dalla nostra disponibilità di cambiare vita, di convertirci. E purtroppo devo dire che negli ultimi tempi, soprattutto influenzati da questa sorta di neomodernismo teologico, si tende a presentare questa sorta cioè di trasformare l'infinita misericordia di Dio in una sorta di misericordismo. Qui diventa anche qui facile pensare, per esempio, a come oggi si parla teologicamente parlando del peccato, no? Prima di tutto si parla della legge di Dio quasi come se fosse un ideale, soprattutto per quelli che riescono in tal senso. Poi per gli altri, più che parlare di peccato, si deve parlare di fragilità. E quindi anche il peccato in realtà non è altro che un bene dimezzato. Ecco, questo per esempio sottolineare il fatto che basta che ci si vada a confessare perché si possa essere assolti, quando noi sappiamo che la confessione, per essere valida, ha bisogno di alcune condizioni che sono assolutamente necessarie, che sono assolutamente pregiudiziali, e tra queste condizioni il proposito di non peccare più. Cioè l'essere convinti del fatto, cioè il disporsi personalmente con impegno a cambiare vita. E
Non
purtroppo.
solo, ecco, professore, scusi se
Prego,
la interrompo, ma quando ci
faccia
si va a
così.
confessarsi oggi, perché io ho assistito tempo fa, e poi si è ripetuto, a una scena durante la Santa Messa. Il sacerdote che diceva, poco prima della comunione c'era già la fila, mi raccomando, vi ricordo che per ricevere la Santa Eucaristia bisogna confessarsi almeno una volta al mese. Ebbene, la fila si è dimezzata. La fila si è dimezzata. Ecco, è successo varie volte questo. Quindi, prima ci si confessava male, adesso non ci si confessa manco più.
Sì, ma infatti, ma adesso la confessione è il sacramento che è entrato più in crisi da questo punto di vista. Poi anche gli altri sacramenti, vediamo lo stesso matrimonio, insomma, sappiamo benissimo i dati statistici quali sono. Perché? Perché è venuto meno il senso del peccato, ma è venuto meno il senso del peccato anche nella predicazione, nella cosiddetta pastorale. Proprio perché tutto questo è influenzato da una certa, diciamo, prospettiva teologica, in questo caso per quanto riguarda la teologia morale. Noi dobbiamo tenere presente una cosa, che qui, diciamo, facciamo un passo indietro teologicamente parlando, andiamo un po' ai fondamenti, no? Dio è un essere perfettissimo. Quindi, essendo perfettissimo, ha tutte le virtù al massimo grado. Ora, sicuramente è una virtù la misericordia, e quindi noi facciamo benissimo a sottolineare il fatto che Dio è infinitamente misericordioso, ma è anche una virtù la giustizia. E quindi Dio è infinitamente giusto. Per cui Dio può perdonare nel momento in cui effettivamente c'è il pentimento. Altrimenti, se Dio non perdonasse, o meglio, se Dio perdonasse indipendentemente dal pentimento, alla fine tutto questo squalificherebbe la natura dell'uomo. Perché Dio ha bisogno che noi lo amiamo, ma l'amore è qualcosa che non può essere coartato, non può essere imposto. L'amore implica una libera corrispondenza e quindi questa libera corrispondenza si realizza anche nel caso del peccato, nel caso della vita di peccato, con la volontà di cambiare vita e quindi con la volontà effettivamente di pentirsi liberamente. Quindi Dio è infinitamente misericordioso, ma Dio è anche infinitamente giusto. E giustizia e misericordia non sono virtù in contraddizione. Tant'è vero che in teologia si dice anche, forzando un po' i termini, che in Dio può esistere la contrarietà, cioè nel senso che possono esistere virtù apparentemente contrarie, come appunto la misericordia e la giustizia, ma in Dio non può esistere la contraddizione. Quindi, mentre io posso dire in Dio esiste, coesistono giustizia e misericordia, io non posso dire che Dio è giusto e non è giusto nello stesso tempo, o è misericordioso e non è misericordioso allo stesso tempo, perché questo sarebbe una contraddizione e ovviamente nell'assoluta perfezione di Dio non può esistere la contraddizione, ma in Dio esistono tutte le virtù, anche quelle che sono apparentemente, sottolineo questo avverbio, contrarie al grado massimo. E infatti come praticamente possono coesistere queste due virtù? Per quello che abbiamo detto prima, cioè Dio fino all'ultimo istante della nostra vita è disposto ad accogliere il nostro pentimento. Poi inevitabilmente scatta la sua giustizia. Teniamo presente poi che il Dio cattolico non è un Dio, tra virgolette, ragioniere, no? Tant'è vero che la giustizia di Dio è una giustizia, si dice, puntuale, cioè Dio giudica l'anima così come la trova in punto di morte. Poi è evidente che e gli eventuali peccati commessi, ma di cui ci si è pentiti, poi hanno fatto sì che venissero accumulate delle pene e queste pene poi si devono scontare in purgatorio, che poi anche il purgatorio è un grande dono della misericordia di Dio. E quindi in Dio coesistono al massimo grado tanto la misericordia quanto la giustizia. Ecco, se volessimo prendere in considerazione un'immagine che ci può aiutare in tal senso, è l'immagine dell'orologio classico, no? Quello con le tre
Con le lancette.
lancette, la lancetta delle ore, la lancetta dei minuti e quella dei secondi. Ogni lancetta si muove con velocità diversa, però sono perfettamente sincronizzate fra di loro. E così sono le virtù nella natura di Dio. Quindi Dio è infinitamente misericordioso, ma è anche infinitamente giusto. C'è una bella frase di San Pio da Pietrelcina, no? Grande confessore, martire della confessione, perché sappiamo bene che San Pio da Pietrelcina per ore e ore, ogni giorno, svolgeva il suo ministero di confessore. Ebbene, lui diceva questo: io non temo tanto, non mi fa paura tanto la giustizia di Dio, quanto mi fa paura la misericordia di Dio, che può sembrare una frase di per sé paradossale, no? E certamente ha dei toni paradossali, un'espressione di questo tipo, però è un'espressione molto vera. Infatti, Padre Pio la spiega questa frase, dice: perché mi deve far paura più la misericordia che non la giustizia di Dio? Perché per quanto riguarda la giustizia io non ne posso abusare, mentre per quanto riguarda la misericordia ci può essere sempre il rischio di abusare della misericordia di Dio. E qui veniamo ad un problema attualissimo. Cioè, quando si dice bisogna accostarsi alla confessione, poi automaticamente si verrà assolti, no? C'è anche un riferimento, diciamo francamente, anche nell'ultima intervista televisiva che ha rilasciato Papa Francesco, quando Papa Francesco dice: solamente in un caso io non ho dato la soluzione, invitando i confessori, lui l'ha detto più volte, ad assolvere, assolvere, assolvere. Ora, è evidente che non bisogna entrare in una prospettiva di neogiansenismo, di neorigorismo, eccetera. Questo questo siamo d'accordo. Però è anche vero che non si può trascurare questo aspetto, cioè l'aspetto secondo cui devono esistere e devono essere rispettate alcune disposizioni fondamentali per quanto riguarda la confessione, perché il rischio di abusare della misericordia c'è. Un grande teologo, un grande esponente della teologia morale, uno dei massimi, se non il massimo esponente della teologia morale, qual è stato Sant'Alfonso Maria dei Liguori, dice che bisogna evitare, io infatti ho riportato anche nell'articolo una citazione tratta da una sua omelia, cioè da un'omelia di Sant'Alfonso. Sant'Alfonso sottolinea il fatto che non bisogna abusare della misericordia di Dio e dice ai confessori che quando un penitente va a confessarsi sempre lo stesso peccato, eccetera, arriva la terza volta, bisogna evitare di dare l'assoluzione proprio perché per mettere quel penitente dinanzi alle sue responsabilità. Sappiamo che, per esempio, Padre Pio molte volte non dava l'assoluzione. È vero che Padre Pio molte volte non dava l'assoluzione anche perché aveva dei carismi particolari, come anche la discrezione dei cuori, eccetera, quindi si accorgeva quando il penitente, diciamo, effettivamente non era adeguatamente pentito. E quindi questo è un discorso che riguarda soprattutto Padre Pio e i carismi che aveva Padre Pio. Però Padre Pio, quando non dava l'assoluzione, non è che non dava l'assoluzione, tra virgolette, per insensibilità, anzi per grandissima sensibilità, perché voleva effettivamente convertire quel penitente, voleva mettere il penitente dinanzi alle sue responsabilità. Ed erano moltissimi coloro i quali non ricevevano l'assoluzione da Padre Pio, effettivamente venivano turbati da tutto questo e proprio si mettevano seriamente a meditare sulla propria vita, a lavorare su se stessi e poi tornavano da Padre Pio e Padre Pio felicissimi, felicissimo, diceva io ti attendevo da tempo e quindi poi effettivamente convertivano completamente la propria vita. Teniamo presente quello che dice la scrittura in Ezechiele, no? Quando il Signore dice al profeta, se tu ammonirai i peccatori, e i peccatori continueranno a peccare, è chiaro che io me la prenderò con loro, ma se tu invece non ammonirai i peccatori, io me la prenderò prima di tutto con te, perché tu sei maggiormente responsabile. Quindi teniamo presente che i pastori, che i sacerdoti, in questo caso che i ministri della confessione, eccetera, hanno il dovere di fare in modo che coloro i quali vadano a confessarsi cambiano effettivamente vita e prendono coscienza del loro stato di peccato. Questo a beneficio dell'anima. Un po' come il medico, no? Un medico che dovesse non parlare della malattia, di una malattia seria che ha il paziente, e quindi casomai fargli capire, guarda, tu anche se io so che tu sei diabetico, non te lo dico, e puoi continuare a mangiare zuccheri, eccetera, ma quel medico non farebbe il bene, anzi tutt'altro, del paziente. Il medico deve mettere il paziente dinanzi alla realtà delle cose. Guarda che tu hai il diabete, per cui devi cambiare stile di vita, devi cambiare la tua dieta, perché altrimenti continuerai a danneggiare il tuo organismo. Questo, come è vero per quanto riguarda il corpo, deve essere ancora più vero e più importante, più decisivo per quanto riguarda lo stato dell'anima. Purtroppo siamo sempre sullo stesso punto, così come abbiamo cambiato la bontà in buonismo, abbiamo anche cambiato la misericordia in misericordismo. Però tutte queste cose sono sempre poi delle negazioni del giusto atteggiamento, dell'equilibrato atteggiamento che bisogna avere nei confronti delle singole virtù. Dispiace che quando poi si ricordano queste cose, c'è qualcuno che dice, soprattutto per quanto riguarda, torno a ripetere, questa moda teologica che domina nella Chiesa, c'è qualcuno che accusa coloro i quali dicono queste cose di essere, diciamo, dei
Rigoristi.
cattolici, dei puristi, eccetera, dei neogiansenisti e così via. Ma non è questo, non è questo. Cioè, se si considerasse se si considerasse la realtà vera dello giansenismo, è chiaro che lo giansenismo è una forma di rigorismo, di antimisericordia, di concezione non seria ma seriosa del cristianesimo, che ovviamente ha tutta la nostra condanna, perché una volta ascoltai da un, tra parentesi era anche un laico, non era un sacerdote, ma un cristiano, diciamo così, tutto di un pezzo, in una conferenza lui dice, attenzione, attenzione, che se si vanno a considerare le varie eresie che fino ad ora si sono succedute nella storia della Chiesa, si nota questo, per quanto riguarda la morale, che i comandamenti vengono ridotti o a 9 oppure vengono aumentati ad 11. Il senso è chiaro, no? Cioè tutti gli errori tendono o verso il lassismo o verso il rigorismo. Quindi e dietro c'è sempre il demonio, perché al demonio interessa l'obiettivo, poi il mezzo può essere anche completamente diverso. Quindi il demonio che cosa fa? Può spingere ad un lassismo e quindi a non considerare peccato ciò che è veramente peccato, ma può anche essere il contrario, no? A farci considerare peccato ciò che invece non è peccato, in maniera tale che poi dopo qualcuno possa esplodere, eccetera, e via discorrendo. Quindi è evidente che il giansenismo, che il rigorismo morale è un grave errore. Ma la risposta al giansenismo, al neogiansenismo, al rigorismo morale, poi dove ci sia questo rigorismo morale oggi non lo so, non lo vedo, non può essere una forma di lassismo o una forma di misericordismo. Ma al solito la verità è sempre nel suo equilibrio, difficile da raggiungere, ma è sempre nel suo equilibrio. La verità cattolica è perfettamente equilibrata e tende ad evitare gli errori, tende ad evitare gli errori estremi. Quindi questo è un po' il senso dell'articolo. Non so se vuole aggiungere qualcosa.
Ecco, facciamo così, professore, facciamo uno stacco musicale di un minutino, così poi
Perfetto.
magari lei può prendere un bicchiere d'acqua, si può riposare un attimo e poi torniamo per approfondire l'argomento che è molto
Va bene.
vasto e poi giustamente come diceva, cioè oggi lo dico con rispetto, ai nostri pastori fa ridere sentire accuse di rigorismo, ecco perché magari, ecco. Bene, allora, a tra poco. Non cambiate canale, restate sintonizzati sulle nostre frequenze. Eccoci tornati in trasmissione, siamo ancora qui col professor Corradonier per approfittare dell'argomento, per approfondire, chiedo scusa, l'argomento sul rapporto fra giustizia e misericordia. Ecco, professore, io volevo farle una domanda. Ultimamente ci viene detto che Dio è misericordia. Ecco, io personalmente è una frase, un'espressione che mi lascia molto perplessa, perché cioè, sicuramente è un attributo, una caratteristica dell'amore di Dio, la misericordia, ma che la sua stessa essenza sia la misericordia mi corregga se sbaglio, mi lascia un po' perplessa, perché sappiamo che Dio onnipotente, verità, è agape.
Sì.
Però ecco, ecco, questo è il mio pensiero. Mi corregga se sbaglio, ecco, prego.
Allora è chiaro che noi dobbiamo dire la famosa espressione Deus caritas est, no? Cioè Dio è amore, quindi Dio è amore e quindi essendo amore, è chiaro che poi filosoficamente parlando Dio è l'essere nella sua pienezza, no? Quello che diceva San
Certo.
Tommaso, l'es uctactus, cioè l'essere come atto puro. E Dio è costitutivamente amore, è chiaro che nell'essere costitutivamente amore vengono declinate tutte le virtù e nella sua somma perfezione ha tutte le virtù al grado massimo. Quindi possiamo dire, senza esclusivizzare, perché l'errore è l'esclusivizzare, possiamo e dobbiamo dire che Dio è anche infinitamente misericordioso, certamente. Però come dobbiamo dire che Dio è infinitamente misericordioso? Dobbiamo dirlo per tutte le virtù. E quindi all'interno di tutte le virtù c'è anche la giustizia. Per cui quelle virtù che dovessero figurare, come ho spiegato prima, come apparentemente contrarie fra di loro, in realtà convivono armonicamente nella natura di Dio, declinate dal suo essere. Dal fatto che dal fatto che Dio è amore. Questo ovviamente non vuol dire che Dio sia in contraddizione, perciò ho fatto l'esempio. Un conto è dire che Dio è infinitamente misericordioso e nello stesso tempo è infinitamente giusto, altro è dire che Dio è giusto e non è giusto nello stesso tempo, perché questo è possibile nella creatura imperfetta. Per esempio, noi alcune volte ci ritroviamo, nostro malgrado, ad essere giusti e non giusti. Oppure misericordiosi e non misericordiosi, dobbiamo evitare di esserlo, ma è nelle nostre possibilità perché noi scontiamo il limite della nostra imperfezione, cosa che invece non può essere per Dio. Quindi, da questo punto di vista, possiamo dire che Dio è infinitamente misericordioso, ma questa infinita misericordia di Dio deve essere sempre contemporata con la sua infinita giustizia. Tant'è vero che Dio condanna. Perciò è interessante quello, l'esperienza di Santa Faustina, no? Cioè Dio sceglie Santa Faustina affinché possa ricordare all'umanità del XX secolo il valore della sua infinita misericordia, ma nello stesso tempo però fa vedere l'inferno. Cioè l'infinita misericordia di Dio non significa che l'inferno non c'è, non significa che l'inferno sia vuoto, ma l'inferno c'è. E proprio dobbiamo dunque affidarci all'infinita misericordia, ma corrispondendo a questa infinita misericordia con il nostro reale pentimento. Nella descrizione che Santa Faustina fa dell'inferno nel diario, addirittura ci sono delle immagini proprio dove è presente anche, non chiaramente in maniera dantesca, ma dove è presente anche il concetto di contrappasso. Io adesso vado un po' a memoria, non cito alla lettera, ma
Sì,
Santa
c'è
Faustina dice.
qualcosa molto simile anche alle visioni di Fatima, perché Santa
Sì.
Faustina non poteva
Ma
conoscerle.
lì è più particolareggiato perché
Sì.
Santa Faustina dice di aver visto le anime soffrire, ovviamente nella pena del senso, non nella pena del danno, in maniera corrispondente, cioè con le proprie parti, diciamo, del corpo, eccetera, in maniera corrispondente ai peccati commessi. Quindi adesso, insomma, torno a
Sì, sì,
ripetere, non
sì.
cito proprio alla lettera,
Sì.
ma il senso è questo. Quindi, dicevamo, si può dire che Dio è infinitamente misericordioso, ma nello stesso tempo non bisogna esclusivizzare solamente la misericordia nella natura di Dio, altrimenti rendiamo un Dio monco, una realtà monca.
Ecco, infatti Sor Faustina ha visto anche il purgatorio dove c'erano anime che soffrivano, anche se ovviamente a tempo, pene dell'inferno.
Certo,
E
certo. Poi
il
sul
Signore,
purgatorio.
certo, il purgatorio sono anime salvate, ma che si devono purificare dai peccati commessi in vita. Il Signore dice delle parole, perché Sor Faustina è rimasta molto impressionata anche dalle sofferenze delle anime purganti. Dice delle parole molto, molto dure, dice: la mia misericordia non lo vorrebbe, ma lo esige la mia giustizia.
Esatto. Perché Dio, ma addirittura la giustizia di Dio è talmente infinita che spiega anche, qui andiamo un po' fuori, però c'è un
No,
legame,
certo, sì.
che spiega anche tutta la questione dei, tra virgolette, dei cattivi che sono in vita e che non ricevono castighi. Cioè, qualche volta a me è capitato più volte nel mio insegnamento, eccetera, ma penso che possa capitare un po' a tutti i credenti, a tutti i cattolici, sentirsi chiedere, no? Da qualcuno che invece è molto più scettico, dice: ma perché ci sono delle persone, delle anime buone, eccetera, a cui Dio permette anche delle sofferenze molto dolorose nella vita, e poi ci sono delle persone cattive che fanno tanto del male, pensiamo, non so, dei narcotrafficanti, esponenti della criminalità organizzata che hanno sulla coscienza tantissimi omicidi, eccetera, che casomai vivono anche fino a 100 anni, apparentemente in maniera spensierata, nelle comunità e così via. Dice: ma è possibile che Dio possa? E la risposta qual è? È che, oltre al fatto che la più grande disgrazia è quando Dio non castiga più, ma Dio, anche l'anima più cattiva che possa esistere, qualche bene in vita l'ha fatto. E Dio compensa anche qualche bene che è stato compiuto. E quando Dio non può salvare quell'anima e sa che quell'anima ormai è persa, compensa qui piuttosto che nell'aldilà, perché nessun bene non deve essere compensato, può sfuggire alla compensa di, alla, diciamo, alla ricompensa di Dio, così come nessun male può sfuggire al castigo di Dio. Perché la giustizia di Dio è infinitamente misericordiosa. Noi non siamo totalmente giusti, tant'è vero che qualche volta non riusciamo a esercitare una gratitudine piena nei confronti di Dio, nei confronti anche delle persone che ci fanno del bene, no? Ma Dio invece ha una giustizia perfetta, perfettissima.
Ecco, infatti il confessore di Santa Faustina, il beato Michele Sopoco, quando gli fu chiesto una sintesi di quel diario, lui disse: beh, che sintesi posso dare? Posso dire è la sintesi della dottrina cattolica sulla misericordia. I peccatori non sono buoni. Dio è buono con i peccatori, la sua misericordia è infinita, ma non incondizionata.
Certo, sì. Anzi, a questo proposito voglio leggervi proprio quello che ho inserito nell'articolo, perché prima ho parlato delle parole di Sant'Alfonso, però leggiamole insieme.
Certo,
Sono
sì.
tratte da un sermone in occasione della domenica di Quinquagesima, e Sant'Alfonso dice così: viene a dire che Dio ha pazienza ed aspetta sino a certa misura. Ma quando è piena già la misura dei peccati che egli ha determinato di perdonare, più non perdona e castiga il peccatore, o facendolo morire improvvisamente nello stato infelice in cui si trova, oppure abbandonandolo nel suo peccato secondo il castigo minacciato per il profeta. Auferam sepem eius aeterit in direzionem. Qui è una citazione tratta da Isaia. Poi continua Sant'Alfonso: se uno ha un territorio che l'ha coltivato per più anni, vi ha piantata la siepe d'intorno per tenerlo custodito e vi ha fatte molte spese, ma vede che con tutto ciò il territorio non gli rende alcun frutto, che fa? Rompe la siepe e lo lascia in abbandono, aperto ad entrarvi chi vuole, uomini e bestie. Così tremate che Dio non faccia con voi. Se non lasciate il peccato andrete perdendo sempre più il rimorso di coscienza, il timore del castigo divino. Ed ecco che tolta la siepe, resterete abbandonati da Dio, castigo peggiore della stessa morte. A proposito del fatto che la più grande disgrazia è quando Dio non castiga più. Vorrei fare un'altra precisazione che
Prego,
adesso mi
professore.
sovviene. A proposito del non giudicare, no? Molte volte in questo clima, torna a ripetere, di misericordismo, si dice anche: no, ma io non posso giudicare, non devo giudicare, perché ci si riferisce a quelle parole di nostro Signore che dice di non giudicare per evitare di essere a propria volta giudicati, no? Ma attenzione, che cosa bisogna intendere per non giudicare? È che noi non possiamo giustamente giudicare in maniera definitiva. Cioè, se Mario Rossi è un grande peccatore, io non posso dire sicuramente Mario Rossi andrà all'inferno. Anzi, devo auspicare che si possa convertire e possa diventare anche un grande santo. Ma questo non significa non giudicare il suo comportamento o non ammonire, come dicono le opere di misericordia spirituale, il suo comportamento. Quindi io devo dire Mario Rossi è un grande peccatore. Mario Rossi sta sbagliando comportandosi così. Se ho la possibilità di ammonire personalmente Mario Rossi, devo dire: guarda che tu stai sbagliando, tu corri un serio rischio, corri il rischio di perdere la tua anima. Questo ovviamente non significa giudicarlo definitivamente, anzi, questi giudizi che io faccio previamente sono per il suo bene, cioè sono un segno di misericordia. Ricordiamo che le opere di misericordia sono quelle corporali, ma sono anche quelle spirituali, fra cui c'è ammonire gli erranti, per esempio.
Ma basta pensare al sacramento della confessione, non andiamo a dire sono, non so, sono un bugiardo, sono un adultero, andiamo a dire ho commesso questi peccati, adulterio, menzogna e così via. Questo deriva proprio dal fatto che il Signore ha insegnato così a giudicare, cioè gli atti, i
E a
comportamenti.
proposito di questo clima di misericordismo, che torno a ripetere, non è cattolico, c'è anche tutto il discorso che stanno facendo adesso e l'attacco che stanno facendo all'atto di dolore, per esempio,
Sì. Infatti,
che insomma
Dio non si
rientra.
offende. Qualche anno fa, professore, non so se ha sentito su Devo De Mila, un teologo, non diciamo il nome per carità cristiana, perché si tratta anche di un sacerdote, ha detto che l'atto di dolore andrebbe abolito perché Dio non si offende, anzi,
Qui loro si. Ecco.
si offende quando diciamo che si offende.
Sì. Loro si basano su un. Perché poi molti di questi, adesso prescindendo da chi parla, qualcuno può essere un po' più sprovveduto, eccetera, però alla base poi di questi errori gravissimi ci sono purtroppo anche degli elementi intelligenti che si assumono quindi una grandissima responsabilità dinanzi a Dio. Perché ovviamente tutti i doti, le doti che uno ha, le ha sempre per volere della provvidenza, poi bisogna trafficarli bene. Allora loro si basano su un principio, che è un principio filosofico, di buona filosofia, no? Che è il principio che ci dice che Dio è immutabile. Quindi, tant'è vero che noi non, pot diciamo, non possiamo, utilizzando una buona filosofia, anche una buona teologia, non possiamo parlare, per esempio, del fatto che Dio possa soffrire, perché Dio è immutabile, perché se Dio mutasse, significa che andrebbe verso qualcosa che ancora non è, e se andasse verso qualcosa che ancora non è, non sarebbe perfetto. Però attenzione. Questo non significa che Dio rimanga indifferente nei confronti del nostro comportamento, altrimenti non si capirebbe nulla del cristianesimo, non si capirebbero nemmeno le parabole di nostro Signore. Pensiamo alla parabola del figlio prodigo che abbiamo citato precedentemente. E quindi un conto è parlare del fatto che la natura di Dio è immutabile, e quindi è evidente che Dio non può mutare se stesso o perdere la sua felicità perché un peccatore si perde. Va bene. Altro è dire che Dio rimanga indifferente. Per cui alla fine questi teologi si basano su un principio, cioè credono di basarsi su un principio, diciamo, corretto da un punto di vista filosofico, ma trasformano Dio in una sorta di entità fredda. È un po'
Pagana.
il Dio aristotelico, no?
Sì.
Secondo cui che è un Dio poi che governa tutto ma non ama. E quindi poi per eterogenesi dei fini ci vanno a presentare un Dio che è completamente freddo, che è completamente indifferente nei confronti delle nostre sorti, quando invece Dio è talmente coinvolto nelle nostre sorti, perché è padre, è Abbano, che ha dato suo figlio per poterci salvare. E
Del
anche qui
resto,
è
prego.
interessante, cioè, Dio avrebbe potuto utilizzare un'altra strada che non fosse quella del dolore per poterci salvare, certamente, perché Dio non deve rendere conto a nessuno, ma ha utilizzato la strada della sofferenza, ha incarnato suo figlio, perché? Perché per compensazione della sua infinita giustizia occorreva un vero uomo che potesse redimere, perché chi ha commesso il peccato originale era uomo, ma nello stesso tempo occorreva un vero Dio, perché qualsiasi offesa rivolta a Dio sembra un valore infinito, in quanto Dio è infinito.
Purtroppo, ecco, dove c'è una cattiva teologia, c'è una cattiva filosofia, una
Certo.
filosofia distorta, come ci diceva il grande
Lo
San Pio
dice
San
San
Pio
Pio
X.
X, e poi anche il cardinale Sì diceva, a proposito della filosofia, dove c'è una cattiva filosofia c'è anche una cattiva teologia.
Perché se si pensa male, non si vede bene Dio, non si può. È come
Certo.
avere, già noi a causa del peccato originale siamo miopi. Abbiamo tutti i difetti visivi di questo mondo, abbiamo bisogno di una protesi per vedere bene. Purtroppo, sappiamo, chiedo scusa per questo esempio alla buona, sappiamo che se uno è miope non ha bisogno di un paio di occhiali per leggere da vicino, ha bisogno di un paio di occhiali per vedere da lontano. Temo purtroppo che questa falsa filosofia moderna sia una gradazione molto sbagliata di questi occhiali, insomma.
Certo, sì.
Hanno usato questi nuovi teologi, chiamo così, insomma, un loro metodo per vedere Dio, non quello che lui è, perché questo bisogna ricordarlo, professore, ecco, il rimedio alla modernità, San Pio X lo trovava proprio nella filosofia scolastica, che all'apice è San Tommaso d'Aquino, che non è opera di San Tommaso. San Tommaso è stato lo strumento con cui Dio ci ha dato, diciamo così, la protezione necessaria per vedere bene.
Ma infatti il problema è questo, il problema del modernismo teologico, perciò si chiama modernismo, è quello di aver assunto la categoria filosofica della modernità. Per cui si è pensato che la teologia dovesse entrare in un rapporto di collaborazione con questa categoria filosofica. E quando noi parliamo di categoria filosofica della modernità, ovviamente non intendiamo il progresso scientifico-tecnologico stricto senso, cioè in sé, perché quello di per sé, se non confligge con la legge naturale, è cosa buona. Parliamo di categoria filosofica, cioè che è la pretesa dell'uomo di trovare in se stesso la risposta per la sua vita, cioè l'antropocentrismo radicale, il fatto che l'uomo tende a divenire Dio di se stesso. La teologia, si mette in ascolto della modernità, anzi addirittura si mette alla scuola della modernità. Ed ecco che il modernismo teologico e la teologia moderna, invece di farsi informare, cioè di far sì che possa prendere forma dalla scolastica e quindi dalla filosofia perenne, ha fatto sì che, venisse informata dalla filosofia moderna e quindi
Ecco,
tutti gli errori a
il sito,
cascata.
esatto, ecco, concludendo, professore, abbiamo ancora qualche minuto, possiamo concludere su questo rapporto fra misericordia e giustizia. Il sito Disputationes Theologicae, spero di averlo pronunciato bene, l'ultimo articolo che ha scritto lo scorso 7 marzo, è molto interessante perché dice che il padre nobile della fiducia
Non sento.
supplicans resta
No,
Lutero,
no,
è
se può
Lutero,
ripetere,
così come...
perché se è venuta meno la
Sì.
sua voce.
Adesso mi
Diceva in
sente?
questo articolo?
Sì. Ecco,
Sì, adesso la sento.
gli autori di Disputazioni Teologiche dicevano che il padre della fiducia supplicans, o almeno l'ispiratore, indiretto o diretto, resta Martin Lutero. Perché cosa dice alla fine la fiducia supplicans e poi l'amoris laetitia? Continua a peccare, abbi fiducia in Dio. Se
Certo.
non riesci a smettere di
Ma
peccare,
è quello
abbi
che
fiducia
dicevo
in Dio.
prima, cioè quando noi pensiamo che Dio perdona indipendentemente o possa perdonare indipendentemente dal nostro sforzo e dal nostro impegno, alla fine squalifichiamo l'uomo. Cioè l'uomo non può più corrispondere e quindi compartecipare all'azione salvifica che ovviamente è prima di tutto di Dio. Quindi, mentre la posizione cattolica, ecco qui l'equilibrio, no? Dice ci si salva attraverso la fede e attraverso le opere. Non bastano né solo le opere né solo la fede. La prospettiva luterana invece è sola fides, solo la fede, e quindi l'uomo non può collaborare a questa azione di salvifica. E quindi da qui poi l'espressione luterana pecca fortemente, l'importante è che tu debba pregare ancora più fortemente.
Ecco, professore, concludiamo con questo. Visto che abbiamo parlato di filosofia, teologia, di questo rapporto indissolubile fra, diciamolo, un connubio indissolubile fra giustizia e misericordia, che sono in equilibrio, ma questo equilibrio non è la dialettica hegeliana, tesi, antitesi e sintesi, assolutamente no,
No, no.
perché purtroppo ci sono
E
invece
come dicevo
molti.
prima, no, perché la dialettica hegeliana comporta la contraddizione. Qui si tratta invece di virtù che sono solo apparentemente contrarie, ma non in contraddizione.
Esatto, perché si può dire che la giustizia di Dio misericordiosa.
Perché la misericordia è un bene,
Sì.
la giustizia è un altro bene. Mentre se una virtù, se ci avessimo, ci fosse la coesistenza della virtù e di un vizio, allora sarebbe la coesistenza del bene e del male. La dialettica hegeliana ci dice che è il positivo e il negativo che devono essere sintetizzati. Qui invece abbiamo due positivi, che sono tanto la virtù, tanto la misericordia, quanto la giustizia.
Mentre invece il misericordismo è negativo, è l'approvazione del male.
Perché? Perché
Esatto.
nega la giustizia.
Grazie professore per averci guidato in questa bellissima riflessione. Ne avevamo proprio bisogno per prepararci bene alla festa, alla solennità in Albis, la seconda domenica di Pasqua, che il Signore ha voluto che fosse la domenica della Divina Misericordia, anche perché ricordiamo che leggeremo il Vangelo il Vangelo di San Giovanni, dove il Signore soffia sugli apostoli e dice loro: riceverete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno rimessi, a chi non perdonerete i peccati non saranno rimessi. Un'ultima parola su queste parole del Signore. Grazie, professore.
Sì, infatti parole che proprio si adattano benissimo, no? Cioè nel senso che poi coloro i quali devono amministrare la misericordia di Dio devono valutare bene effettivamente se c'è da parte del penitente pentimento o non pentimento, altrimenti il penitente non sarebbe nemmeno tale.
Certo. Grazie professor Nera, ricordiamo che lui è il direttore del Cammino ai Tre Sentieri, trovate il sito su www.itresentieri.it, vi invitiamo a seguire il sito e iscrivervi anche al canale YouTube dei Tre Sentieri, dove ci sono conferenze e altri video, nonché i video editoriali brevi della giornata. Grazie professor Nera, tanti auguri di buona
Grazie.
Pasqua a tutti voi e anche alla sua
Grazie a
famiglia.
voi, grazie a voi, Ave Maria.